Le voci del teatro. Conversazioni di Alessandro Dall'Olio.
Antonio Arnano è uno degli artisti più amati del panorama comico e teatrale italiano. All'età di 14 anni il padre lo porta a vedere a teatro Il malato immaginario ed è qui che nasce in lui una grande passione per la recitazione. Dopo la laurea in giurisprudenza, Antonio inizia a dirigere i suoi primi cortometraggi, entra in una compagnia e vive una lunga gavetta teatrale. Le cose cambiano quando emergono le sue doti comiche. Frequenta il laboratorio di Zelig e inizia a plasmare i suoi personaggi più famosi, il mitico professor Ornano, l'etologo appassionato di bestie feroci, l'avvocato Arnoldi e tanti altri. Con il suo stile ironico e pungente, capace di mescolare osservazioni del quotidiano e comicità surreale, ha conquistato, come sappiamo bene, teatri, programmi televisivi e festival, sempre però mantenendo un rapporto diretto e vivo con il pubblico. La sua arte infatti nasce dall'incontro tra il palcoscenico e la vita, in un equilibrio che continua a rinnovarsi. Umorismo e teatro, partiamo da qua. Antonio, sei un artista che lavora con la comicità ma con solide radici teatrali. Come vedi il rapporto tra comicità e teatro oggi?
Beh, oggi il teatro resta ancora il luogo ideale dove poter fare comicità. È lo spazio perfetto in assoluto per fare comicità, perché è un luogo d'ascolto il teatro. E se sfruttato in tutte le sue potenzialità, il teatro ti può consentire anche una meravigliosa intimità con il pubblico, ma al tempo stesso di avere dei tempi, grazie a Dio, alle volte un pochino più dilatati. Ti dà la possibilità di giocare su una comicità che magari non è soltanto di parola, non è soltanto ritmica, ma anche una comicità fisica. Perciò secondo me il teatro resta e sarà sempre il posto migliore per fare comicità.
Il pubblico come complice. Nei tuoi spettacoli il pubblico non è mai solo spettatore, ma quasi un partner di gioco. Che cosa cerchi in quello scambio diretto e immediato?
Beh, allora, una caratteristica della comicità anche a teatro è che il comico, a differenza dell'attore, deve raccontare, perciò deve per forza necessariamente instaurare un rapporto diretto con il pubblico, abbattere la famosa quarta parete. E personalmente nel rapporto col pubblico, il comico, io perlomeno cerco uno spiazzamento, cerco la possibilità di improvvisare. Questa possibilità di improvvisare soprattutto ti dà la possibilità tenere alta, no, la concentrazione, di essere ancora più presente nel qui ed ora, nel rapporto diretto con il pubblico, e che è l'elemento per chi è spettatore forse più emozionante, cioè la sensazione di stare a assistere uno spettacolo che magari ha sempre più o meno la stessa liturgia, perché comunque è uno spettacolo comico ma teatrale. Però al tempo stesso, come un concerto come si deve, sta succedendo qualche cosa in quel momento che capita solo in quel momento lì.
Il comico come specchio sociale. La risata spesso nasce da ciò che è più serio. Secondo te qual è oggi la funzione del comico nella società?
Ma nella società il comico ha questa meravigliosa funzione di regalare una parentesi di meravigliosa leggerezza al pubblico e allo spettatore. Poi il massimo è quando, oltre a regalare questa parentesi di leggerezza, riesci a portare lo spettatore in una dimensione, no, che ti fa anche un po' dimenticare il tuo quotidiano, le ansie del quotidiano, i dolori del quotidiano. In quel caso poi può essere anche molto taumaturgica come funzione quella del comico nella società. Poi il comico ovviamente può fare anche riflettere, ci mancherebbe altro, però in prima battuta deve sempre fare ridere, deve regalare intelligenza, no? Però finalizzata alla risata e alla possibilità di non far sentire sole le persone, ecco.
Hai lavorato con successo sia in teatro che sul piccolo schermo. Cosa cambia per te nell'atto creativo e nel rapporto con chi ti guarda?
Beh, la comicità in televisione è una comicità che ha un linguaggio completamente diverso rispetto al live, che non ti stravolge completamente come identità, però ha un linguaggio diverso perché c'è un filtro, c'è uno schermo, e perciò lo stesso pezzo fatto per una trasmissione televisiva necessita di un'attenzione particolare, devi andare ad un ritmo secondo me molto più intenso. E poi c'è una differenza sostanziale, nel senso che in televisione, a meno che non si tratti di una registrazione di un tuo spettacolo o di un tuo programma televisivo, molto spesso tu entri a casa, no, di qualcheduno, fosse solo una trasmissione di cui tu fai parte insieme ad altri comici, fosse solo anche semplicemente per il fatto che tu finisci in casa della gente, e perciò devi avere, no, un'attenzione diversa anche ai contenuti, anche al linguaggio, almeno questo è il mio approccio. E mentre per quanto riguarda il teatro sono nella mia dimensione ideale, proprio perché non ho schermi, non ho, fra virgolette, costrizioni, ecco.
L'importanza dell'arte e della cultura. In sede di bilanci nazionali o locali, la prima voce a subire tagli e riduzioni è proprio la cultura. Quanto pesa questa situazione per chi lavora con le varie forme d'arte e deve portare il pubblico a teatro?
Allora, innanzitutto secondo me occorre sempre fare molta attenzione, perché un conto è riorganizzare la distribuzione dei fondi relativi alla cultura, e perciò bisogna capire che tipi di parametri nuovi, no, si vogliono utilizzare rispetto a quelli usati in passato. E un'altra cosa che purtroppo è sempre più frequente di anno in anno, come giustamente avete detto voi, sono i tagli ai fondi per la cultura. Nel secondo caso questo ovviamente incide tantissimo, soprattutto per la diffusione di determinati spettacoli, che magari non hanno questo richiamo di massa, non hanno questo richiamo commerciale, come ad esempio può avere un mio spettacolo da pagliaccio, no, da comico. Ci sono spettacoli di danza, spettacoli di teatro, di prosa, che meritano di essere sostenuti e che peraltro coinvolgono tante persone, non soltanto attori e registi, no, ma gente che lavora sui palchi. Il fatto di tagliare i fondi alla cultura significa anche tagliare un qualche cosa che serve anche economicamente, che è un volano economico fondamentale, e qui ritorniamo nel discorso iniziale. Non bisogna tagliare i fondi alla cultura, però bisognerebbe, dal mio punto di vista, capire bene come riorganizzare la distribuzione dei fondi e capire bene come magari utilizzarli meglio rispetto a come li abbiamo utilizzati fino adesso, per anche utilizzare la cultura come volano economico. Basta andare a Londra nel West End e vedere la quantità di spettacoli, di musical, quanti musical sono presenti, quanti turisti li vanno a vedere, la professionalità di quegli spettacoli, tre cast che si alternano, no? È un qualche cosa di incredibile, e la quantità di gente che ci lavora dietro, perciò non è soltanto un volano artistico ma anche economico e occupazionale. E purtroppo è un discorso che va avanti da tanto tempo e che andrà ancora avanti, purtroppo.
Nella tua carriera ci saranno stati tanti momenti indimenticabili. Ce n'è uno che consideri una svolta o che ancora oggi ti emoziona a ricordare?
Non lo so, ce ne sono tantissimi di momenti molto emozionanti. Mi ricordo il primo spettacolo che ho fatto, gli applausi di questo teatrino minuscolo con 50 persone, era uno spettacolo di teatro, di ricerca su Riccardo III, mi ricordo, avevo 20 anni, mi ricordo quando abbiamo preso gli applausi di 50 persone, che ci sembrava un qualche cosa di strabiliante. E mi ricordo ad esempio una puntata di Zelig. Allora, io, aperta parentesi, ho una storia un po' strana con Zelig, perché ho iniziato nel 2010 la prima edizione degli Arcimboldi, faccio 2010-2011 facendo il personaggio dell'etologo, poi però sembrava che questo personaggio andasse bene, ma non in prima serata, soltanto per Zelikov. E mi avevano detto che non avrei fatto la prima serata, bensì la seconda con Zelikov, che andava in onda su Italia 1. Poi però al provino ho portato questo monologo, uno dei primi monologhi che ho scritto, che è quello sui mercatini di Natale. Mi hanno detto: ma perché non lo fai sempre, no, nei panni dell'esperto di animali che può diventare un antropologo? L'ho fatto al provino, è andato benissimo, mi hanno fatto fare Zelig e mi ricorderò per parecchio, ma diciamo per sempre, quando ho preso questa ovazione da parte del pubblico. Dopo che ho fatto il pezzo sui mercatini di Natale, a condurre erano Paola Cortellesi e Claudio Bisio, e ovviamente quando la gente applaude sei felicissimo, però sai che deve entrare un altro comico dopo, è sempre paura di essere lungo in scaletta, perciò ho fatto per uscire. Claudio, mi ricordo, mi ha fermato, mi ha detto: dove cazzo vai? Vieni qui, vieni sul proscenio e goditi l'applauso del Teatro degli Arcimboldi. E mi ha fatto rimanere lì sul proscenio tenendomi la mano, lui e Paola Cortellesi, che mi stringeva, no, per farmi complimenti. Ecco, quello è stato un momento toccante.
Uno sguardo al futuro. Il claim del nostro teatro per questa stagione è lo spazio delle possibilità. Se guardi avanti, che cosa ti piacerebbe ancora sperimentare o portare in scena che non hai fatto finora?
In scena mi piacerebbe tornare al primo amore, mi piacerebbe tornare al teatro. Ho bisogno di tornare al teatro, devo dire la verità. Mi piacerebbe fare uno spettacolo, magari anche uno spettacolo di prosa, non lo so, però un monologo teatrale, non per forza squisitamente comico. E poi mi piacerebbe fare magari un film, avere un bel ruolo in un film, in una serie, però mi piacerebbe fosse drammatico, ecco, non in una commedia, per cambiare un po'.
Le voci del teatro, conversazioni di Alessandro Dall'Olio.